Buongiorno a questo giorno che si sveglia oggi con me. Buongiorno al latte ed al caffè. Buongiorno a chi non c'è. E al mio amore buongiorno per dirle che lei che per prima al mattino vedere io vorrei. È un giorno nuovo e spero che sia buono anche per te.
Amici, buongiorno e ben ritrovati da Orazio Coclite, in studio anche questa mattina per il Buongiorno di Radio Vaticana Italia. Oggi vi porto nella parrocchia di Valbona, in provincia di Padova, dove incontreremo una catechista, la signora Carla Polato. Subito dopo avremo i consigli di Matilde e in chiusura, come sempre, scopriremo il santo di oggi. Dunque, non mi resta che augurarvi un buon ascolto.
Come un valzer la vita, danzar tanto dovrai, come scritto la sera che tu indosserai. È una festa con mille invitati, un po' belli e un po' di lati, con cui ballerai. Ma lanciando la vita che tu valerai, che ogni grande proposito è un passo che fai. E un giorno nuovo anche per te, festeggialo con me.
E come anticipato, colleghiamoci subito con la parrocchia di Valbona, in provincia di Padova, dove troviamo la catechista, la signora Carla Polato. Buongiorno signora Carla.
Buongiorno, buongiorno.
Io l'ho presentata come catechista, però sì. Ho saputo che lei la chiamano viceparroco, è vero?
Diciamo di sì, perché copro parecchi parecchie categorie, diciamo, essendo paesetti piccoli nostri, quindi facciamo un po' di tutto, ecco.
Mandiamo allora un abbraccio e un saluto particolare al suo parroco.
Ecco, grazie.
Quante anime conta la sua parrocchia? È il radicamento territoriale prevalente o vi sono persone che vengono da zone territoriali diverse?
No, diciamo che il nostro paese, allora, Valbona 1200, Lozzo sono 2000 abitanti e noi facciamo unità parrocchiale praticamente. E siamo praticamente, siccome sono paesi piccoli, non ci sono fabbriche, non c'è sviluppo di lavoro, quindi concentrato, cioè siamo solo noi, diciamo, non c'è radicalmente, non ci sono persone che vengono da fuori, ecco.
E signora Carla, quali sono le difficoltà più grandi che ha dovuto affrontare durante la sua esperienza di catechista e anche di viceparroco?
Diciamo di catechista, difficoltà grandi non ne ho trovate, perché con i ragazzi cresciamo anche noi, non è che diciamo catechiste facciamo, tanti pensano la catechista insegna, però io ho un altro, cioè noi cresciamo con i ragazzi, perché insieme a loro anche la parola di Dio e vi dà sempre messaggi nuovi, quindi anche parlarne con loro si cresce, quindi viene ogni volta è nuova, ecco, è sempre bella comunque.
Ecco,
difficoltà proprio, diciamo, se vogliamo trovare una difficoltà negli ultimi tempi, diciamo, da come l'ho veduta io, che la fede forse non è più priorità, perché ci sono tanti altri interessi, tante altre cose, e magari, ecco, viene lasciato un po' da parte, però cerchiamo noi, ecco, di ravvivarla come possiamo.
Ecco. primo catechismo deve essere insegnato nelle famiglie. Pare invece che le famiglie delegano tutto ai catechisti.
Purtroppo sì, ma questo penso per i tempi nostri non sono più quelli attuali, diciamo, sono più quelli di una volta. E ci sono mille cose, quindi anche i genitori di per sé non sono più come una volta, che avevano si cresceva in modo diverso. Adesso si è talmente presi e col lavoro, sia la mamma che il papà, e di corsa, e poi sport, e poi altre, quindi si arriva di sera che penso molto pochi abbiano effettivamente la voglia di mettersi in preghiera con i figli. E questo lo so che è una mentalità difficile, quella da cambiare, e quella di delegare tutto al catechista. Però pian piano noi abbiamo cominciato con il nuovo sistema, diciamo, lo chiamo nuovo metodo di iniziazione cristiana, perché molti la chiamano iniziazione cristiana, ma è sempre stata iniziazione cristiana. Questo è un nuovo metodo di cercare di coinvolgere anche le famiglie, quindi i genitori, insieme. E tentiamo, abbiamo cominciato, insomma, coinvolgendo proprio con degli incontri anche i genitori e ragazzi. A volte li facciamo insieme, a volte solo i genitori o solo i ragazzi, insomma, tentiamo, ecco, vediamo, ci affidiamo sempre alla parola di Dio.
Ecco, signora Carla, lei parlava di famiglia, ha sicuramente dei ragazzi che provengono dalle cosiddette famiglie irregolari. Qual è l'atteggiamento, secondo lei, più idoneo per essi?
Guardi, l'atteggiamento, io penso di essere più semplici possibili, e di non dobbiamo né criticare, né giudicare, né... Cerchiamo di insegnare semplicemente quello che ci insegna Gesù, quindi non dobbiamo, come si dice, puntare il dito a nessuno. E io dico sempre ai ragazzi, facciamo semplicemente quello che ci dice Gesù, con cuore semplice. Se non lo facciamo senza pregiudizi, non c'è bisogno. Non c'è bisogno di... Dobbiamo stare attenti, logicamente... quello sì, però insomma io non la vedo una grossa difficoltà questa, ecco, quella delle famiglie se non sono proprio regolari.
Sentendola parlare mi rendo conto che lei dà tanto a questi ragazzi, ma riceve anche tanto da loro.
Siccome le dicevo prima, facendo insieme ai ragazzi cresciamo anche noi. Io, da quello posso dire da parte mia, sono cresciuta molto insieme a loro, e anche ho coltivato molto di più che non da, diciamo, da singola, tra virgolette, la parola di Dio. E man mano che ho fatto questo cammino, più sono entrata dentro, più mi sento, cioè proprio... mi sento molto 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 arricchita grazie a loro. Ho fatto diversi gruppi, perché ho fatto bambini dalla prima elementare alla terza media, poi ho accompagnato anche un gruppo alle superiori perché volevano continuare con la catechesi facendo in modo diverso, però adesso ho preso questo nuovo metodo di iniziazione cristiana, però è sempre un crescere, ecco. E
continuando a scherzare con lei, un'ultima domanda, e mi rivolgo al viceparroco: quali attività e progetti portate avanti e cos'è ancora in cantiere?
Non abbiamo progetti noi, per il futuro andiamo avanti giorno per giorno, quindi attualmente facciamo con i gruppi, diciamo, adesso con la quinta elementare fanno la cresima e la comunione entrambi, praticamente i sacramenti vengono in un'unica celebrazione. Poi per gli anni seguenti vedremo, ma l'intenzione è quella di coinvolgerli in azioni pratiche, come ad esempio aiutare la Caritas, oppure esperienze come aiutare con la mensa dei poveri, la comunità di Sant'Egidio a Padova, oppure anche il Mato Grosso hanno fatto esperienza dei ragazzi, vendita di arance o così, per aiutare delle associazioni. La nostra idea è quella di coinvolgerli attivamente, quindi prima la pratica, diciamo la teoria con la catechesi fino alla quinta, poi coinvolgerli con attività pratiche. Questa è la nostra intenzione, ci proviamo dopo.
Allora, signora Carla, io la ringrazio per la sua bella testimonianza. Mi saluti il parroco e porti, esatto, perché io ho scoperto che il parroco ha una mamma di 97 anni.
Sì,
porti
sì.
Un abbraccio forte forte alla mamma del parroco e a tutti gli anziani di Valbona.
Grazie, grazie a voi.
Meritano un nostro abbraccio.
Grazie, grazie.
Buongiorno alla nostra amica Matilde, che anche questa mattina ci ha raggiunto in studio.
Buongiorno Orazio, siamo Zen, questa mattina andiamo a visitare il giardino dell'Istituto Giapponese a Roma.
So che è una piccola oasi di bellezza e di pace, Matilde, grande quasi 1500 metri quadrati, un tripudio di colori e di profumi. Nella nostra fantasia, Matilde, i paesaggi e la cultura del Giappone sono evocativi di tranquillità.
Sì, e la storia ci dice che venivano storicamente progettati per nobili e imperatori per creare un piacere estetico.
O per la contemplazione e la meditazione, legati alla religione buddista. Matilde, veniamo al giardino giapponese nel cuore di Roma. cosa ci puoi dire?
È stato realizzato dall'architetto Ken Nakima, responsabile anche del progetto per l'area giapponese presso l'Orto Botanico di Roma, e devi sapere che è il primo realizzato in Italia da un architetto del Sollevante.
Ma quali sono le caratteristiche di questo giardino?
Ci sono tutti gli elementi tipici della tradizione giapponese: il laghetto con ninfee fatto con pietre provenienti però dalla Toscana, la cascata, le rocce, le piccole isole, il ponticello e la lampada di pietra, tutto nel perfetto stile Sen-en, che in giapponese vuol dire giardino con laghetto.
So che c'è una bellissima veranda che è un punto di osservazione speciale sul giardino rigoglioso di piante.
E si possono ammirare alberi di ciliegio, la cui fioritura nella cultura giapponese rappresenta la rinascita, il glicine, gli iris e i pini nani, simbolo di longevità.
Possiamo dire che si tratta di un piccolo paradiso floreale giapponese che ogni giorno viene visitato da migliaia di persone. E poi bisogna anche ricordare che bisogna prenotare la visita, perché il giardino ha dimensioni ridotte. Il tour è comunque gratuito.
Sì, e suggerisco anche di vedere l'edificio dell'Istituto giapponese progettato da Yoshida Isoya, che dal 1962 rappresenta il tempio della cultura nipponica. Immersi nel mood giapponese, sembra di vivere le atmosfere delle pellicole di Kurosawa, il più imitato cineasta giapponese di tutti i tempi.
E so anche che c'è una bellissima biblioteca presso l'istituto, ricca di titoli, è vero Matilde?
Un patrimonio, Orazio, di oltre 32.000 volumi.
All'interno ci sono inoltre molte iniziative culturali come mostre, conferenze, spettacoli teatrali e corsi in lingua per chi vuole imparare il giapponese.
Allora sayonara, Orazio, arrivederci in giapponese per nuovi consigli all'interno del Buongiorno di Radio Vaticana Italia.
Sayonara, Matilde.
Buona giornata a tutti.
Buona giornata, Matilde. Vuoi ricordare il tuo indirizzo?
Grazie, Orazio. www.isegretidimatilde.com.
E in chiusura, come sempre, scopriamo il santo di oggi. Oggi, 11 aprile, la Chiesa ricorda San Stanislao. Stanislao nacque a Cracovia da genitori di modeste condizioni. Perfezionò gli studi di teologia a Liegi, in Belgio, e tornato in patria mise a frutto le sue doti spirituali, morali e intellettuali, tanto che Papa Alessandro II decise di nominarlo vescovo di Cracovia. In questa nuova veste, Stanislao, appoggiato dal re Boleslao II, si dedicò all'evangelizzazione della regione e alla formazione del clero. Ben presto però i suoi rapporti con il sovrano si fecero tesi e decisamente pericolosi. Secondo Stanislao, infatti, la riprovevole condotta di Boleslao era di pessimo esempio per i sudditi. Cominciò allora a disapprovarne apertamente il comportamento. Ma questa sfida portò la situazione a un prevedibile epilogo. Esasperato dalla scomunica di Stanislao, Boleslao lo fece trucidare durante la messa nella chiesa di San Michele. Sembra che le guardie, in procinto di colpire il santo, siano state trattenute da una forza misteriosa. Toccò allora proprio al re compiere l'orribile misfatto. Era l'anno 1079. Ed è tutto anche per oggi. Grazie per averci cortesemente seguito e vi aspetto puntuali come sempre domattina sulle frequenze di Radio Vaticana Italia. Buona giornata da Orazio Coclita.